Abbiamo il piacere di avere con noi Marco Bontempi, sociologo ed è presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane di Firenze. Prima di iniziare con la nostra chiacchierata sui temi dell'attualità, mi piacerebbe sapere da Marco com'è stata l'esperienza, credo che sia il primo anno, no? Che tu sei presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane di Fiorentine, che è, come dire, un qualcosa che non si deve dare per scontato, perché è presente anche in altre città qualcosa di analogo, ma non dappertutto, quindi si vede la partecipazione corale, insomma, delle varie denominazioni cristiane, Chiesa Cattolica ovviamente, ma anche altre denominazioni evangeliche, ortodosse, credo. Ecco Marco, una tua prima, come dire, insomma, qualche parola su questa esperienza che hai fatto in questi mesi.
Intanto buongiorno, grazie anche di questa domanda. Io sono all'inizio del mio secondo anno di mandato, che poi è anche l'ultimo, perché questa è la durata massima ed è giusto che sia così, perché ci sia rotazione tra le persone che stanno, diciamo così, alla rappresentanza del Consiglio delle Chiese. L'esperienza è un'esperienza molto ricca e molto stimolante, perché il Consiglio delle Chiese è una vera e propria associazione di chiese costituita da 10 chiese a Firenze, secondo quello che si chiama giuridicamente una scrittura privata, che non è una cosa banale. Guardate che noi siamo abituati a pensare che il mondo delle religioni, il mondo delle chiese sia separato in qualche modo dalla vita delle cose laiche, no? Ma in realtà le cose si intrecciano molto e possiamo dire che è un modo, io trovo molto bello, quello di costituire tra le chiese un'associazione che non è una superchiesa, che non è un qualcosa che cambia la dottrina delle chiese che ne fanno parte, è una vera associazione che ha uno scopo comune, quello di lavorare insieme per una conoscenza reciproca più profonda, che si chiama ecumenismo, per una anche azione, per quello che si può fare in riferimento alla città e dove siamo e al tempo nel quale siamo. E questo è diciamo, intanto, che cos'è un consiglio di chiese come quello che abbiamo costituito a Firenze, seguendo anche l'ispirazione diciamo di uno dei consigli più rilevanti in Italia per storia, per ricchezza, che è quello di Milano. E anche però ci sono altre 15 città che hanno,
certo,
un consiglio,
certo,
di chiese.
Allora guarda Marco, due domande. Una, la mia, è che fa riferimento a una vicenda fiorentina, ma non solo, e cioè c'è la possibilità che la moschea di Firenze sia chiusa per una serie di motivi di ordine economico. Claudio, forse volevi andare in questa direzione.
Sì,
anche
a questo
tu.
Volevo, so qualche Marco da questo punto di vista, Marco Bontempi, molto attento come sempre, proprio anche in questi giorni poneva questo tematica, quindi associazione si preoccupa anche molto dell'aspetto delle altre lealtà.
Ecco, ci vuoi dire qualcosa di
sì,
un'associazione,
certo,
come appunto quello del Consiglio delle Chiese Cristiane a Firenze può fare qualche cosa in queste situazioni?
Ma ci stiamo pensando, nel senso, siamo molto vicini ai fratelli della comunità islamica di Firenze e lo siamo davvero con tutto, diciamo, la convinzione del lavoro che abbiamo fatto negli anni a Firenze insieme tra cristiani e musulmani e delle prospettive che ancora ci aspettano di un lavoro di amicizia e di vicinanza. Questo abbiamo, io sono stato molto, pronto a comunicare questa cosa, sono rimasto in contatto anche durante la giornata di venerdì, purtroppo non potevo essere presente per motivi di lavoro, ma ho seguito da vicino la vicenda e ne abbiamo parlato anche nel Consiglio di Chiesa. Io credo che un impegno da parte nostra sicuramente c'è e ci sarà anche per cercare di tenere questa vicenda all'attenzione delle istituzioni pubbliche, segnatamente del Comune, che è l'attore istituzionale preposto a gestire le complessità del pluralismo religioso nel proprio territorio, secondo i dettati della Costituzione, cioè la garantire il diritto, la libertà di culto, tra questi obiettivi che la Costituzione dà, diritti fondamentali, c'è quello di garantire la libertà di culto.
Ecco Marco, forse
c'è quello di consentire gli spazi.
Aggiungiamo, Marco, aggiungiamo anche che Izzedine Elzir nel passato ha rifiutato, lui l'ha detto pubblicamente, offerte importanti che venivano da certi stati arabi. Oggi si parla ampiamente del Qatar Gate, eccetera, eccetera.
Ma c'è un motivo.
Certo che c'è un motivo.
Queste offerte erano condizionate
a
decidere la nomina dell'imam di Firenze.
Esatto, è proprio per questo. Adesso si trovano in una situazione in cui sono sfrattati e allora uno potrebbe dire, va bene, sono fatti loro. Però poi dopo non ci stiamo a lamentare se poi arrivano i soldi dal Qatar. Non so se riesco a spiegarmi.
No, questo sono d'accordo. D'altra parte c'è da tenere presente che questa sarebbe, come dire, la versione peggiore di una situazione nella quale c'è un problema, non viene affrontato seriamente e il problema degenera, quel problema lì degenera perché non c'è un governo, come succede con le malattie, succede anche con la vita della società, le cose poi a un certo punto vanno. Ma questo vorrebbe dire che c'è anche una perdita della statura morale importante, elevata, che noi abbiamo nell'imam di Firenze, nel gruppo dirigente della comunità islamica fiorentina, e questa è una cosa che non dobbiamo dimenticare perché non è così dappertutto.
Infatti.
Primo. Claudio. Secondo, però, c'è da dire che la Costituzione non solo garantisce la libertà di culto, cioè la possibilità di avere spazi di preghiera anche per le altre fedi diverse da quella cattolica o dalle altre riconosciute dallo Stato, ma soprattutto c'è un impegno degli organi, degli enti locali, cioè il comune, a occuparsi di questa cosa. Quello che io vedo da un punto di vista anche politico in questa vicenda è una assenza gravissima del comune di Firenze e una mancanza di visione politica del comune di Firenze, del sindaco attuale e anche di quello precedente, e di una mancanza di visione del Partito Democratico Fiorentino, che è il partito che è in cui siamo uno dei pochissimi posti che sono rimasti ancora a guida di sinistra, e voi sapete che a me non dispiace di per sé. Tuttavia devo rilevare che in questa vicenda il vero killer non è la destra che inzuppa il pane quando può, è veramente il comune di Firenze. Ed è una mancanza molto grave vedere questa situazione qua.
Allora, Marco,
a Firenze abbiamo parlato di moschea da 15 anni e il comune non ha mai fatto niente. Questo dobbiamo dirlo molto chiaramente.
Ecco, la chiarezza non ti manca, Marco Bontempi va riconosciuta.
Bene, sono contento.
Vabbè. Allora, ma Claudio,
penso sia la verità.
Sì. Claudio, e poi qua dobbiamo mettere una canzone e parlare anche di alcuni fatti che troviamo sui giornali. Prego.
No, paesi come il Qatar sono pericolosi. Non so se avete visto qualcosa, per lì abbiamo visto in televisione, abbiamo visto Messi alzare la coppa con una mantellina nera, e questa mantellina nera è stata quasi imposta dallo Stato del Qatar, e Messi ha accettato questa cosa, ma è un simbolo di sottomissione.
Certo. E lì stiamo parlando di simboli, qui parliamo invece della possibilità di un'influenza diretta attraverso finanziamenti esteri che sono stati rifiutati. Io vorrei ricordarlo ancora una volta questa cosa, perché ci vuole coraggio da parte di un leader di una comunità che si trova in difficoltà economica, in uno spazio, in un luogo di culto assolutamente inadeguato, oltretutto oggi sfrattati, e insomma, onore al merito da una parte, ma bisogna anche difendere l'indipendenza di questa comunità. Non lo so se
io e credo anche del pluralismo, perché noi siamo la Firenze è la città di La Pira, ci dice sempre il sindaco di Firenze, gli assessori ci sono. Allora, per favore, prendiamo sul serio delle parole, altrimenti uno dice chiaramente: a me del pluralismo religioso a Firenze non me ne importa niente, non ne voglio sapere, e anzi meglio se non c'è. Quindi un ragionamento di destra davvero, senza tante chiacchiere, che è quello della speculazione che abbiamo visto in altri posti.
Allora Marco,
a Firenze dobbiamo vedere questo, veramente fa male al cuore, ecco, perché c'è un tradimento della città come capacità di stare sul, come lucerna sul monte, come diceva la Pira. Questa assenza è un vero tradimento, scusate la verve, ma io davanti a queste cose devo dire quello che penso sinceramente. Ci sono anni che sono dentro a questi temi, ci lavoro bene, conosco bene, non me la vengono a raccontare le balle. Certo che c'è il rischio questo e quello, ma il vero problema è che manca una politica da parte del Partito Democratico che governa la città praticamente da sempre, e questo devono venire fuori a dirlo, e non possono avere un atteggiamento di equidistanza da cosa? Dai diritti. Prendono la distanza dai
allora
diritti,
ecco. Noi siamo qui anche per eventuali repliche, naturalmente ci farà piacere anche dare spazio ad altre opinioni, questo lo diciamo, ovviamente è una cosa, è una prassi normale. E a questo punto ci ascoltiamo una canzone, Go Tell It on the Mountain, a proposito del fatto che insomma, ecco, stare a una luce sul monte, ecco. E poi bisogna vedere su che cosa veramente questa luce si esprime, insomma. Allora ascoltiamoci, questa è una canzone di Natale, natalizia, ma va sempre bene, eh? Brandon Heath, Go Tell It on the Mountain su RBS.
The shepherds can't be watching over silent flocks by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy light. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angel chorus that hailed our Savior's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, Jesus Christ is born. I asked the Lord to help me, and He showed me the way. He made me a watchman upon the city wall. And if I am a Christian, I am the least of all. So go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, Jesus Christ is born. Climb up to the summit, survey the broken land. For God so loved the people that He lowered His own hand. Down in a lowly manger our humble Christ was born. And God sent us salvation that blessed Christmas morn. The hills and everywhere, go tell it on the mountain, Jesus Christ. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, Jesus Christ is born.
Brandon Heath, Go Tell It on the Mountain, un brano di ispirazione natalizia, di sulla montagna che Gesù è nato. E a questo punto torniamo a parlare con Marco Bontempi. In pochi minuti vorrei segnalare alcune notizie, diciamo che forse alcune sono in prima pagina, altre no, ma vale la pena comunque segnalarle. Allora, innanzitutto una notizia che credo interessante per tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento, per la diversità anche nel campo della fede. Allora, a pagina 13 di Repubblica, vediamo se lo trovo velocemente, è una dichiarazione del primo ministro, la premier Meloni, che ha visitato una sinagoga. Eccolo qui: premier commossa al tempio ebraico, le leggi razziali una vera ignominia. E si legge ancora, dunque, al museo ebraico di Roma, Giorgia Meloni, durante la cerimonia per la festa dell'Hanukkah con Ruth Dureghello al museo ebraico di Roma, e appunto ci sono delle foto, Dureghello dice: aiuta a contrastare ambiguità esistenti sul fascismo, la leader di Fratelli d'Italia andrà in visita in Israele. E ora, da questo punto di vista, lei credo che si ricollega in maniera abbastanza esplicita con le prese di distanza che Fini già espresse a suo tempo, no? Ti convince questo? Ti sembra un segnale positivo anche per il nostro paese? Forse è ovvio, ma insomma, vediamo un poco.
È un segnale positivo da parte di una leader che deve ancora superare l'esame rispetto a questo tema. Molti altri leader democratici sono chiaramente su posizioni che rifiutano e rigettano le leggi razziali, il fascismo nel suo insieme italiano e non. Lei lo deve ancora dimostrare, lo sta dimostrando, si sta impegnando, dobbiamo vedere se poi oltre alle parole ci saranno dei fatti concreti, perché una cosa è dire questo e poi sulla funzione politica delle lacrime dobbiamo sempre essere, come dire, attenti alle emozioni dei leader sicuramente, però anche sapere che ci sono delle forme per cui si può piangere anche se non si è del tutto convinti. Questo io devo dire, ce lo insegnano tutti gli attori e dobbiamo tenere presente che è anche una componente della politica, è anche quella dell'immagine. Quindi, per carità, mi fa piacere sentire queste parole perché sono doverose e credo che questa è la buona strada su cui lei dimostrerà anche nei fatti, nei confronti del rapporto col fascismo in Italia, per tante altre ragioni, ecco, che non sono solo quella di un momento di celebrazione, una distanza reale.
Comunque, credo che sia interessante che da un leader di destra arrivino parole di questo tipo, perché certo, hanno un'influenza in una certa area politica e culturale che evidentemente, se lo dicesse qualcun altro, forse ne avrebbe di meno, diciamo. Almeno questo è l'auspicio. Ecco, un'altra notizia, purtroppo questa assolutamente negativa, riportata in prima pagina sul Corriere e anche su Repubblica. Parliamo delle esecuzioni in Iran. Ecco, io vorrei semplicemente leggere dal Corriere, in prima pagina abbiamo detto, vediamo se lo troviamo velocemente, dunque, le torture in Iran, noi costretti a violentare gli altri detenuti, il racconto dei prigionieri nelle carceri in Iran, le minacce, le botte, torture di ogni tipo, eravamo costretti, dicono, a violentare gli altri detenuti, venivano istigati a togliersi la vita, le ONG parlano di oltre 15.000 manifestanti arrestati, ma potrebbero essere il doppio. Questo è il Corriere della Sera. Su Repubblica leggiamo: con le esecuzioni il regime iraniano demonizza la vita, le impiccagioni pubbliche dei giovani oppositori al regime teocratico delle Ayatollah intendono frenare la rivolta in corso in Iran attraverso l'esibizione terroristica della morte. Una schizofrenia temporale sconcertante appare sotto ai nostri occhi. È un articolo di Massimo Recalcati. Allora, uno potrebbe dire, sì, vabbè, ma noi che c'entriamo? Che ci possiamo fare su queste cose? Vale la pena prenderle in considerazione? Marco Bontempi.
Ma siamo certamente sì, queste cose sono la sostanza della nostra vita collettiva, anche come esseri umani, come persone. Se c'è una cosa che la globalizzazione fa di positivo è che i social possono servire per prendere una consapevolezza collettiva lo vediamo non qui da noi, ma in altri paesi è già successo, pensate alle primavere arabe, e in Iran sta succedendo, ma anche in Cina, tal punto da rendere poi il governo difficile l'utilizzo di internet proprio per questo, e anche in Russia, dove ci sono scambi che bypassano le cose, i controlli governativi, e sull'Ucraina e sul rifiuto di Putin. Questo è la prima cosa che dobbiamo dire. Noi siamo legati a queste persone. Se non è solo l'uso dei social come strumento, è il fatto che noi siamo con loro, perché è attraverso anche un certo modo di pensare, di vedere le cose, di pensare ai diritti delle persone, all'idea di libertà. Non che noi siamo un modello, non lo siamo più un modello, su questo possiamo toglierci dalla testa, ma noi offriamo un'opportunità, e questa poi viene colta in modo diverso. Viene sviluppa anche la dignità di chi lotta. È evidente che questo è un regime terroristico, questo qua dell'Iran, ed ha completamente, semmai ha avuto una, come dire, un'idealità, l'ha completamente consumata. Ormai questi sono dei barbari, degli assassini che usano una violenza inaudita nei confronti dei propri cittadini. E questo vuol dire forse che sta traballando, che ormai è marcio nelle sue basi, nelle sue fondamenta. E questo però è un grande esempio di dignità e di valore umano, civile, di morale, e io direi anche religioso, perché non è che la religione sta nelle mani di questi tiranni. Semmai si può dire, io credo di poterlo dire, sta nel cuore delle persone che si ribellano. E questo è l'evento che accade. Poi ci saranno anche quelli che non sono credenti, non dico che è solo un tema della religione, no, ma c'è una capacità di stare anche tra diversi. E quello che noi vediamo è un insegnamento per noi, e dobbiamo essere molto solidali con loro. Ci riguardano profondamente questi eventi, non siamo solo spettatori. Se noi ci pensiamo solo come spettatori, vuol dire che noi siamo morti dentro. Vuol dire che se non abbiamo un moto di solidarietà con queste persone, vuol dire che siamo morti.
Marco, grazie anche per queste tue parole. Vorrei concludere però con una buona notizia che ci giunge da Montreal. La conferenza dell'ONU sulle specie in estinzione si è trovato un accordo alle 3:30 di notte. Accordo al summit sulla biodiversità. Il 30% del pianeta sarà area protetta. Dovranno raggiungere il 30% delle aree terrestri e il 30% di quelle marine entro il 2030, queste aree protette. Per quanto riguarda gli indigeni, i territori e le tradizioni dei popoli indigeni saranno protetti, sono promessi anche dei fondi. I paesi ricchi promettono di versare 200 miliardi da qui al 2030 per la conservazione degli habitat dei paesi poveri, e per le aree ripristinate il 30% dei territori degradati andranno ripristinati. Ci riusciranno? Beh, insomma, almeno possiamo dire questo: in un mondo profondamente diviso come quello attuale, riuscire a raggiungere un accordo, certo, uno potrebbe dire per ora è carta, insomma, no? Però se non ci fosse neppure quello, sarebbe...
Direi che Marco stava parlando di vibrazioni, ecco, senza le vibrazioni tutto il resto non funziona.
Grazie Marco Bontempi per essere stato con noi quest'oggi, grazie, a risentirci.